Allora, buonasera, prendo in giro il vostro presidente, però ho detto mi alzo in piedi perché sto sgridato, perché in città metropolitana stiamo a sedere e il regolamento prevede che si stia in piedi. E quindi adesso starò in piedi a Castello Maggiore per questo intervento conclusivo. Allora, ma guardate, il contributo di questa sera è stato molto ricco e io credo anche positivo. Ho assistito oramai, non so se è il sesto o il settimo consiglio che si svolge sul territorio, oltre anche ad altre assemblee che si stanno facendo su questo argomento. E questa sera, probabilmente per la capacità del Sindaco, del Presidente del Consiglio, la pluralità delle voci che sono emerse, penso che abbia fatto anche comprendere la complessità della gestione di un argomento come quello del Passante Nord. Mi dispiace anche che alcuni interlocutori che erano presenti sono andati via, perché in realtà avrei da dare delle risposte un po' anche a loro. E un'infrastruttura come quella del Passante Nord, che ha una storia che, come molti di voi hanno descritto, parte da lontano, io penso che abbia avuto un sunto molto attento dall'ultimo intervento del consigliere Dottini, giusto? Nel senso che l'esegesi che ha avuto questa infrastruttura ha delle motivazioni storiche molto particolari che oggi i sindaci chiedono nuovamente di riattualizzare. Allora, io vi farò alcune considerazioni, perché dirò quello che ho detto in altri consessi e dirò quella che è la difficoltà oggi a trovare la sintesi, perché oggi ci si chiede l'intervento che ha fatto il rappresentante della CGIL Festi è quello di fare velocemente un'istruttoria per arrivare a una sintesi, perché lui ha detto anche che i sindaci hanno posizioni e dicono cose disarticolate. Ho segnato le parole, prenderò in un'altra sede e gli spiegherò che in verità oggi la posizione dei sindaci è forse per la prima volta la vera posizione giusta e oggettiva che è stata assunta sui territori rispetto al passato nord. E ve lo dico senza se e senza ma, perché in questo momento l'infrastruttura che si sta venendo a delineare con il progetto che è stato affidato ad Autostrade e che ha come matrice di origine l'accordo del luglio del 2014, nulla ha a che vedere con il progetto tanto agognato del 2003. Non è la stessa infrastruttura quella che in questo momento sta venendo progettata, ha delle diversità molto profonde. Allora, per colmare queste diversità sono dovuti intervenire i sindaci, non è intervenuto qualcun altro, perché in questo momento l'infrastruttura, per come è delineata e per come è descritta all'interno dell'accordo di luglio del 2014, ha a nostro avviso delle criticità di cui anche la città metropolitana si deve fare carico. Cioè, non si può pensare che nel 2015 si progetti un'infrastruttura che è più vecchia sul piano ideologico di quando è stata pensata nel 2003. L'infrastruttura deve guardare la città metropolitana, sono d'accordo, siamo tutti d'accordo come sindaci, ma in questo momento quello che viene avanti non è questo, e la posizione che hanno sottolineato e sottoscritto i sindaci è una posizione che dice: in questo modo il progetto non assolve ai bisogni per cui è nato, ma sul piano della strategicità dell'opera. Cioè, io mi ritrovo con la considerazione che oggi la città metropolitana non può più pensare alla sua mobilità soltanto guardando al suo ombelico, ma al sistema regionale e, se possibile, anche al sistema nazionale, perché noi non possiamo, come città di snodo, perché siamo in una posizione strategica, pensare che dobbiamo soltanto progettare in un'ottica, in una visione interna. Noi dobbiamo avere la capacità di guardare, diciamo, una visione più ampia. Sabato sono stata a Barcellona per la città metropolitana e nella città di Barcellona ho potuto constatare come sulle infrastrutture si pensi in maniera integrata, come la mobilità non sia una sommatoria di progetti che non guardano l'uno verso l'altro, ma sia un insieme, un pensiero che si sviluppa per la collettività, ma per una città metropolitana che guarda ha un ambito che è molto più vasto. E ho visto una città che ha realizzato un'infrastruttura, neanche una quindicina, neanche 20 anni fa, che ha capito che questa infrastruttura era sbagliata, l'ha demolita e sta facendo qualcos'altro. Allora, quando mi si dice che bisogna avere il coraggio, perché stasera la parola coraggio è stata sottolineata più e più volte, certo che bisogna avere il coraggio, ma bisogna avere il coraggio di dire che quando la pubblica amministrazione fa delle opere, le deve fare fatte bene. Questo è il coraggio che noi dobbiamo avere in questo momento. Però questo coraggio l'hanno avuto 10 sindaci che, messi di fronte a un accordo che da alcuni punti di vista è stato molto critico, hanno assunto una posizione e la stanno anche responsabilmente mantenendo, in un contesto che anche dal dibattito di questa sera si capisce molto chiaramente che è un contesto complesso, perché le pressioni rispetto alle quali noi oggi stiamo cercando di gestire il suo insieme sono diverse, sono contrapposte, sono di interessi diversi anche dal punto di vista delle attività produttive stesse, perché le attività agricole sono comunque attività produttive. Quindi abbiamo realtà produttive che si scontrano, abbiamo realtà di cittadini che si scontrano, e oggi il nostro compito come città metropolitana è quello di cercare anche la coesione sociale all'interno di un'infrastruttura e di una progettazione così complessa. È facile questo? È difficilissimo, ma da tutti gli interventi si evince chiaramente, perché noi la coesione la dobbiamo ricercare non in maniera strumentale, perché quello che dobbiamo fare è davvero il benessere della città metropolitana. Come arrivare a tutto questo? Questo è l'obiettivo. Allora, la riattualizzazione dei dati dello studio che noi chiediamo, e che adesso deve vedere un altro partner, perché c'è anche la Regione Emilia-Romagna, non c'è soltanto la città metropolitana che deve essere chiamata in questo tavolo e deve insieme a noi fare questo compito. Non possiamo essere noi da soli come città metropolitana, no? Quindi oggi, in questo momento, noi chiediamo di fare anche questo salto di qualità. Allora, mi è piaciuto l'intervento di Legambiente, perché ha comunque portato una parte integrativa di quello che deve essere un progetto della mobilità. Se noi realizziamo un'infrastruttura come il passante nord, non possiamo pensare di cancellare tutto il resto del piano della mobilità. O i piani della mobilità parlano tra di loro e sono integrati, o altrimenti noi avremmo fatto l'errore, che io penso che sia un errore storico, della città di Bologna. Perché c'è chi ha detto che da 30 anni che siamo fermi, e c'è chi dice che abbiamo bisogno di decidere in fretta. Io quello che vedo, anche nella realizzazione del recente piano strategico della città di Bologna, oggi città metropolitana, è che noi una visione strategica vera non l'abbiamo. Perché non è vero che abbiamo una visione strategica in questo momento, la dobbiamo costruire, e le infrastrutture stanno dentro questo disegno. Dobbiamo fare un salto di qualità però, perché l'SFM, quindi il servizio ferroviario metropolitano, in tutte le città europee è anche al centro delle politiche pubbliche. C'è il servizio privato, ma c'è anche il servizio del trasporto pubblico locale. Come si integrano queste due realtà per fare in modo che insieme siano un fenomeno di competitività per il territorio? Perché questo oggi deve essere l'obiettivo e la sfida che la città metropolitana deve raggiungere. Quindi non possiamo guardare un'infrastruttura fregandocene completamente dell'altra. Allora, come finanziamo l'SFM? Ma perché questa è una domanda. Dal momento che è una competenza che è strettamente regionale, ma che nel 2003 i sindaci avevano detto doveva essere finanziata con il road pricing, doveva essere finanziata anche attraverso questo investimento. Dobbiamo cancellare questa politica? Io penso di no. Io penso che se si dovesse realizzare un'infrastruttura come il passante nord, noi non possiamo dire che releghiamo in un cassetto il servizio ferroviario metropolitano. Allora, la città metropolitana sarà in grado di portare a casa tutti questi risultati insieme? Perché se noi non riusciremo a fare questo, la politica non sarà, oggi si dice tecnicamente, del win-win, vincono tutti, perdiamo tutti, perché noi dobbiamo mettere al centro delle politiche anche il cittadino, che con una mobilità sostenibile può decidere come muoversi, ma noi dobbiamo fare attraverso le politiche della mobilità anche politiche sociali. Questo è quello che dobbiamo fare. Allora, in questo momento lo stato dell'arte qual è? che Autostrade ha avuto commissionato questo compito di fare questo progetto preliminare. Questo progetto preliminare ha un budget che è stato accantonato, che è di 1.280.000.000 di euro. Stasera più volte si è ripetuto il fatto che in maniera abbastanza semplice si possono spostare soldi da una voce a un'altra per fare o per cambiare grandi opere. Non è così facile, non dico che sia impossibile, ma non dico neanche che sia scontato. Non dico che questo sia un percorso che è stato costruito, non esiste questo percorso in questo momento, perché il fondo che è stato accantonato sotto la voce altri investimenti, perché questa è la voce, non c'è scritto nodo bolognese, mi piacerebbe che ci fosse scritto nodo bolognese, ma non c'è scritto nodo bolognese, è stato poi vincolato con l'accordo di luglio del 2014. Quindi è quello l'accordo che ti dice quella cifra che è stata accantonata sotto altri investimenti oggi è destinata al passante nord. Perché continua ad esserci la voce generale che ha altri investimenti. Tutto questo è avvenuto nel 2013, cioè Autostrade ha accantonato questo fondo nel 2013. Dopo una trattativa nel 2012, come voi ben sapete, che avete anche sentito questa sera, di un tracciato che è stato molto controverso e sofferto. Quindi, definiamolo così, un'ipotesi alternativa che anche questa sera è stata illustrata, non è un'ipotesi che è stata studiata, non è un'ipotesi che è stata studiata dal punto di vista formale, intendimi, che ha oggi una sua percorribilità che è scritta sull'agenda politica. Non è così. E non è neanche detto che questo possa avvenire semplicemente, perché i fondi non è la città metropolitana di Bologna o la regione Emilia-Romagna che dice no, non li facciamo il passante nord, ce li date a noi e risolviamo il problema, perché è il ministero di concerto con Autostrade che decide dove vanno i soldi. Allora, l'impianto e l'infrastruttura è molto più complessa di quella che la possiamo rappresentare qua, non è semplice quello che hanno chiesto i sindaci. Quindi progetto preliminare, diciamo, i macro aspetti del progetto preliminare stanno già di per sé all'interno dell'accordo. Uno è il quantum economico e gli impegni che hanno i soggetti che hanno sottoscritto l'accordo si impegnano a non superare questo importo, quindi regione, provincia e città di Bologna insieme ad Autostrade hanno detto l'opera vale 1.280.000.000, noi ci impegniamo a non spendere un euro di più. Questo è già un punto di debolezza da questo punto di vista, no? Ma l'altro aspetto è che ha perso due caratteristiche importanti che per noi erano prioritarie, come vi dicevo prima l'SFM, ma l'altro aspetto è quello della banalizzazione, che questa sera è stato più volte sottolineato soltanto per quanto riguarda, in maniera diciamo più specifica, il tratto dell'A14 che non avrà una vera banalizzazione ma alcuni bypass. Si sta dimenticando che uno dei progetti e uno degli aspetti principali era la banalizzazione, grazie a niente, era la banalizzazione anche dell'A13. Perché quello che era il concetto era l'infrastruttura a nord racchiuderà un sistema della mobilità della città metropolitana all'interno del quale la mobilità sarà stabilita dalla città metropolitana stessa. Quest'altro aspetto non c'è. Questo è un altro punto che noi riteniamo di grande debolezza rispetto a questo impianto. Perché noi diciamo che non può essere Autostrada a decidere le nostre politiche, dopo l'intervento Dottini me lo mandi via mail, ma deve essere la città metropolitana che fa le sue politiche della mobilità e in questo caso non è così, perché comunque il tracciato a nord sarà a pagamento e il tracciato diciamo attuale della 14 per chi ha un attraversamento sarà comunque ancora a pagamento, no? Allora questo è un altro aspetto che a nostro avviso è un aspetto di debolezza che va colmato, così non può secondo noi costruirsi un progetto vero della mobilità della città metropolitana. L'altro tema, non vi nascondo, che è il fatto stesso che il tracciato sia a due corsie e non a tre corsie, che vuol dire che non è una grande infrastruttura di grande portata nazionale come noi la volevamo nel 2003. E quindi quando mi dicono che è come il passante di Mestre, io dico non è come il passante di Mestre, è un altro tipo di opera. Allora i sindaci intervengono, sottolineano queste cose e dicono anche che a completamento di un progetto di questo genere non possono non esserci le opere viarie di cui questa sera tanto si è parlato e che risolverebbero tanti problemi della città di Bologna. Noi abbiamo il comune di Calderaro con Castelmaggiore il tema dell'idromia di pianura. Questo è un tema che ci portiamo dietro da 30 anni e che forse potremmo iniziare a risolvere, perché sgraverebbe veramente molto il traffico che va in accessibilità alla tangenziale. Uno dei nodi critici che sono emersi nella tabella è che un punto in cui la tangenziale con la banalizzazione con Severi Pass avrebbe è quello dell'aeroporto. Stasera si è parlato anche di aeroporto e io penso che questo sia un altro punto di debolezza. Cioè, in un momento in cui la città metropolitana e in particolare la città di Bologna sta facendo alcune scelte strategiche e uno dei poli funzionali più importanti è l'aeroporto, noi non possiamo pensare che poi dopo la tangenziale peggiora nel nodo strategico principale. Quindi anche questo è un punto che va migliorato. Quindi tutto quello che noi stiamo cercando di fare in questo momento guarda avanti. Ma io dico anche un'altra cosa. La città metropolitana non può mica più essere la ciambella col buco, Perché altrimenti, secondo me, noi non abbiamo mica capito che cosa è nato dal 1 di gennaio. Lo dico perché le scelte strategiche bisognerà farle di concerto con i comuni componenti la città metropolitana e non soltanto con i comuni con il comune della città di Bologna, no? Perché altrimenti noi questa città metropolitana l'abbiamo fatta sulla carta, ma di fatto non nascerà mai. Allora, quando questa sera si è chiamata responsabilità ai 10 sindaci, io direi che ne manca uno di interlocutore questa sera, che è l'11esimo, che è il sindaco della città di Bologna, che deve iniziare a progettare, a condividere con i sindaci di tutto il territorio metropolitano gli sviluppi strategici del territorio della città metropolitana. Perché io sono disponibile a dire che si investirà su FICO, però determinate cose le dobbiamo condividere, perché altrimenti i territori sono anche disponibili, la dico così, non interpretatemi male, a fare un sacrificio, ma da noi si dice le bevute devono essere pari. Io dico diversamente, il progetto deve guardare lontano, il progetto e la visione strategica, e non a dei singoli progetti. In questo momento noi come territori sappiamo che lo sviluppo urbano non potrà più essere quello di prima, ma perché noi consapevolmente abbiamo deciso che non può più essere quello. E quindi questa infrastruttura come si pone in quest'ottica? Queste sono le riflessioni che stiamo facendo oggi, perché ora la politica torna ad essere coerente, perché stasera ho sentito dire qualcuno che ha detto ma in tutti i programmi di mandato più e più volte si mette la difesa dell'ambiente, il consumo di suolo a zero, eccetera eccetera, e poi dopo come si coniugano questi principi con la fattualità delle scelte politiche. Noi anche questo dobbiamo fare. Non è verissimo che non si può fare una politica di saldo a zero anche facendo l'infrastruttura. Si tratta di capire però come costruiamo queste formule e queste aritmetrie nuove. Dico due cose, poi mi avvio a concludere. La posizione del 25 gennaio ha rafforzato una posizione che alcuni sindaci in verità avevano già espresso il 5 di gennaio, perché noi non andiamo in ferie e quindi dialoghiamo. Ed era una posizione nella quale già noi avevamo chiesto che un progetto così importante fosse portato al vaglio delle comunità e sottoposto al consenso anche delle comunità, attraverso forme di consultazione, e questa di questa sera ne è un esempio, che potessero dare una massima partecipazione ai cittadini. Il vostro sindaco l'ha sottoscritto quel documento, l'ha sottoscritto insieme a me, e io ritengo che questa sia una cosa secondo me estremamente importante. Ma non dal punto di vista demagogico, perché nessuno vuole demandare ai cittadini le scelte, perché l'altra accusa che ci viene fatta è vabbè, voi volete fare questo perché non volete scegliere. Non è questo, è che se non si condividono certe scelte adesso, il conflitto sociale dopo è molto più elevato. Quindi alcune scelte vanno condivise e vanno comunicate in anticipo, e quello di questa sera è secondo me uno degli esempi anche molto positivi da questo punto di vista. Altre cose che sono state dette questa sera, che vi vorrei sottolineare, è emerso il tema dell'impatto ambientale. Non esiste in questo momento la valutazione dell'impatto ambientale, perché tutti sanno che la valutazione dell'impatto ambientale è successiva alla presentazione del progetto, per cui in questo momento non esiste questo documento, così come non esistendo il progetto, noi oggi non sappiamo ancora esattamente se sarà a 3 metri, sarà in trincea, sarà in rilevato. Queste cose non sono dati che noi ancora abbiamo in maniera chiara e precisa, perché noi questi dati non li abbiamo. Certo è che i sindaci dicono che alcune prerogative per noi sono irrinunciabili, e se queste prerogative non dovessero esserci, allora probabilmente noi dobbiamo pensare a come mantenere comunque quelle risorse sul nostro territorio per fare degli investimenti. Però che dire, nulla è facile, e quello che sto dicendo in tutte le sedi è: o siamo tutti dalla stessa parte, perché qua guardate, c'è la necessità di fare l'interesse pubblico, e tutti gli interventi di prima hanno detto che bisogna andare in questa direzione, o altrimenti davvero noi avremo perso probabilmente un'altra e un'ennesima occasione, e noi oggi questo non penso proprio che ce lo possiamo permettere. Credo che abbiamo le caratteristiche per fare un lavoro positivo. Credo che però la città metropolitana di Bologna debba farlo facendo veramente un salto di qualità, che probabilmente fino ad oggi non si è fatto, ma sul quale tutti gli attori che sono intervenuti questa sera, CNA, ANCE, le associazioni agricole, il sindacato, Legambiente, tutti dobbiamo costruire questo progetto, perché altrimenti la città di Bologna farà fatica, perché è vero che altre città stanno lavorando velocemente ad alcuni progetti. È vero che in questo momento si pone il tema della competitività con la città di Firenze, ma guardate, io penso che, e chiudo dicendovi questa cosa, che la vera competitività per noi è l'intero sistema regionale, e l'intero sistema regionale parte da qua, parte dalla città di Bologna, non soltanto con infrastrutture sulla mobilità privata, ma anche con infrastrutture sulla mobilità pubblica. Io vi ringrazio molto, e non so se voi conservate i verbali,
no? Il video, se è filmato.
Ma avete i verbali scritti, nel senso che gli interventi per me sono stati molto positivi, se ce li vorrete girare come città metropolitana, e allora se li girate diversamente li sbobineremo, perché sono stati veramente direi interessanti, tutti costruttivi per la visione ovviamente che ciascuno portava. Grazie per tutto.
Grazie alla consigliera Priolo per la sua partecipazione, e come ripeto, grazie a tutti voi, perché come è già stato sottolineato la serata è stata particolarmente interessante e proficua. Mi dispiace solo non aver potuto dare un contributo a fatica. Adesso ci apprestiamo a votare l'ordine del giorno per dichiarazione di voto, consigliere Lorenzo.
Allora, ringrazio anche il sindaco Piolo per gli chiarimenti, si è capito che l'infrastruttura si farà, insomma, abbiamo capito. L'importante è piantare qualche albero fatto bene e avere qualche relazione che giustifica quello che ho capito. Va bene, la ringrazio per una cosa chiara, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Poi vorrei rispondere al capogruppo del PD, che ha detto che lui è responsabile, mentre immagino, io magari torto, penso che noi siamo responsabili. Guardi che è responsabile anche dire no e avere la
consigliere veramente.
Confermo il mio no, però sa, ringrazio, possiamo anche aggiungere qualcosa. Presidente del Consiglio, vero?
No? Non puoi evitare cosa.
No, ho solo commentato, però ogni volta con me io rispondo, non è una polemica questa, ci mancherebbe. Poi rispondo anche alla consigliera Voglia, che sono fatto dalla mattina, su chi abita comodo, se vi lette, io sono un appartamento, ultimo piano, tanto il mio minimo consumo di suolo lo faccio, tanto. Comunque confermo il voto no all'ordine del giorno, grazie.
Consigliere Dottini.
Grazie Presidente, io mi limito a dire che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno che abbiamo presentato. Credo che sia stato un lavoro importante di sintesi fatto con il nostro alleato che è Sinistra Ecologia per Castelmaggiore, presentare questo ordine del giorno. Credo che siano le basi per un lavoro importante che si può fare. Ho apprezzato l'intervento della consigliera Priolo, che è assolutamente in linea con il mio pensiero. Non mi pare di aver colto che si dicesse che l'infrastruttura si fa, mi pare di aver colto che l'infrastruttura va approfondita, e quindi e mi permetto di dire che non ho nemmeno fatto nessuna valutazione sul senso di responsabilità di nessun gruppo consiliare. Detto questo, è chiaro che noi voteremo a favore dell'ordine del giorno che abbiamo proposto. Grazie.
Altri? Consigliere Di Jacopo?
Sì, anche noi voteremo a favore, anche perché insomma, il lavoro di sintesi è stato fatto, è sempre proficuo sedersi attorno a un tavolo e trovare degli spunti di riflessione, perché comunque il bene insomma, dei cittadini viene sempre avanti a qualsiasi cosa, il coinvolgimento dei cittadini è sempre importante, quindi voto sì all'ordine del giorno.
Grazie, consigliere Cinti. Silenzio. Ah, era Rosa Paresi. Bene, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, mettiamo ai voti chi è a favore dell'ordine del giorno. Grazie, 4, 2, 3, 12. Contrari? Grazie. Astenuti, quindi 12 favori, 2 contrari. Grazie, l'ordine del giorno è approvato. Bene, ancora grazie a tutti e la seduta è tolta, sono le 23:45.